Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell'amicizia con un essere umano.
Così scriveva il famoso etologo Conrad Lorenz nel suo libro E l'uomo incontrò il cane 1950. Questo incontro tra l'uomo e il cane è un avvenimento cruciale nella nostra storia. Per la prima volta un animale varca le frontiere della sua specie per stabilire una relazione con l'uomo, lasciandosi addomesticare. Era dapprima un legame opportunistico, naturalmente vantaggioso per entrambi, ma nei secoli divenne molto più profondo. Per molto tempo si è pensato che gli uomini avessero catturato e addomesticato dei cuccioli di lupo, nutrendoli e allevandoli. Oggi si crede piuttosto che un antenato comune del cane e del lupo si sia avvicinato di sua iniziativa all'accampamento degli uomini, attratto dalle carcasse di ossa abbandonate dai cacciatori. Col tempo, questo lontano progenitore venne addomesticato dall'uomo e si differenziò così dal lupo, rimasto selvatico. Superate le reciproche paure, il rapporto tra uomo e cane si rivelò vantaggioso per entrambi. I cani aiutavano gli uomini nella caccia. Grazie al loro potente olfatto, fiutavano le tracce degli animali, molto meglio dell'uomo ovviamente. Poi inseguivano a lungo la preda, stancandola e impedendole la fuga, sino all'arrivo degli uomini con le armi. Oppure uomini e cani, in stretta coordinazione, potevano riuscire a spaventare una mandria, sino a farla cadere in un burrone. E a quel punto c'era carne in abbondanza per tutti. Quando poi gli uomini divennero stanziali e scoprirono l'agricoltura e l'allevamento, i cani sorvegliavano la casa e custodivano le gregge. Sono invece più incerte le coordinate spaziali e temporali di questo incontro tra uomo e cane. È possibile che l'addomesticamento sia avvenuto contemporaneamente in Europa e in Asia. La presenza del cane a fianco dell'uomo è ben documentata a partire da 14.000 anni fa, ma studi più recenti hanno spostato decisamente all'indietro la domesticazione del cane. Sarebbe avvenuta cioè già nel Paleolitico, tra i 20.000 e i 40.000 anni fa, quando gli uomini erano ancora cacciatori e raccoglitori, quindi in un contesto del tutto diverso, molto prima dell'introduzione dell'agricoltura e della domesticazione degli altri animali, che risale a circa 10.000 anni fa. L'antropologa americana Pat Shipman, nel suo libro Invasori, come gli umani e i loro cani hanno portato i Neanderthal all'estinzione, ha proposto una tesi affascinante, per quanto controversa. Proprio il cane sarebbe stato l'arma decisiva che permise all'Homo sapiens di prevalere sui Neanderthal 30.000 anni fa. Già in tempi molto antichi, il legame tra uomo e cane fu rinsaldato dall'affetto reciproco. In una tomba di oltre 14.000 anni fa, scoperta a Bonn Oberkassel in Germania, sono sepolti un uomo sulla quarantina, una donna ventenne e il loro cane. È la prima sepoltura canina conosciuta. Il cane, malato di cimurro, era stato più volte curato, anche quando, evidentemente, non poteva più essere utile ai suoi padroni. Giulia Guazzaloca, Università di Bologna. Già nell'Odissea si celebra il cane Argo per la sua fedeltà a Ulisse.
In effetti diversi poemi della Grecia classica, ma anche dell'antica epica indiana, celebrano la devozione e la realtà dei cani e lo fece appunto Omero, il caso più celebre dove il cane Argo attese il ritorno di Odisseo e quando fece il ritorno in patria il cane fu il solo a riconoscerlo, poi provato dalle lunghe sofferenze morì subito dopo il ricongiungimento al suo padrone.
Come dire che già allora si era stabilito un rapporto particolare tra cane e padrone. I testi sacri ebraici, cristiani e musulmani invece spesso definiscono cani i non credenti e chiaramente non è un complimento.
Sì, a volte veniva utilizzato già nei tempi molto antichi per raffigurare la ferocia, l'aggressività, quindi non solo la lealtà, la fedeltà. Per identificare cioè gli aspetti e i visti più repellenti del vivere comune come lussuria, sporcizia, malattie. Ed è vero, i testi sacri musulmani, cristiani, ebraici riservano l'epiteto di cani ai non credenti. Nella Bibbia al cane è quasi sempre connessa una valenza simbolica negativa, riferita alla sua bestialità intrinseca, alla sua vicinanza col lupo e con le antiche divinità pagane che raffiguravano la morte. In arabo kelb, cane, è un termine dispregiativo, un insulto se riferito all'uomo, ma in fondo anche nella lingua italiana un po' è così, cane è un dispregiativo.
Nel Medioevo europeo viene apprezzato soprattutto il levriero, perché?
Il Medioevo, che a dispetto di quel che spesso si crede è stata una stagione ricca di novità e trasformazioni, diede ai cani grande visibilità e valore. La cultura feudale cavalleresca, la pratica dell'arte venatoria, celebravano infatti questo animale come un vero e proprio status symbol, facendo della cinofilia una moda di classe, naturalmente per i ceti elevati. In particolare intorno al levriero, razza facilmente riconoscibile che unisce le due preziose caratteristiche di fedeltà e nobiltà di nascita, si costruì questo nuovo immaginario del cane, simbolo di cavalleria, era associato alla nobiltà, alla mascolinità e in particolare il levriero lo troviamo spesso rappresentato nell'iconografia delle famiglie reali europee dell'epoca.
Una curiosità, una legge inglese vietava di possedere levrieri a chi fosse povero.
Sì, è vero, in Inghilterra nel 2016 fu promulgata una legge che proibiva ai poveri di possedere questi cani e rimase in vigore per ben 600 anni. Non erano poi solo i levrieri, diciamo, ad essere celebrati dalla nobiltà medievale, ma anche bracchi, mastini, segugi godevano di uno status elevato presso la nobiltà europea e fu attraverso queste razze, diciamo, il loro legame privilegiato con cavalieri e cacciatori che si può dire avvenne l'elevazione del cane da animale addomesticato ad animale civilizzato.
Nel Rinascimento e ancora più nel Seicento barocco, piccoli cani da compagnia fanno la loro comparsa in braccio alle dame nei ritratti.
Fu nelle corti europee del 4-500 che cominciarono a diffondersi cani di piccola taglia, associati nell'immaginario collettivo alla dama benestante un po' viziata. E di lì presero anche corpo gli stereotipi denigratori sulle razze di piccoli cani, durate molto a lungo, per oltre 400 anni. A differenza infatti delle razze mascoline e guerriere, quelle di cui si diceva prima, il cane di piccola taglia evocava la licenziosità, la concupiscenza delle donne, la loro tendenza allo sperpero e all'adulterio. Visto come un giocattolo, un accessorio per dame facoltose e sfaccendate, il piccolo cane è stato a lungo oggetto di questo stigma sociale, anche se poi le razze di piccola taglia hanno proliferato nelle corti barocche d'Europa in concomitanza con l'avvento della moda per tutto ciò che era esotico, quindi anche razze esotiche in miniatura.
Giulia Guazzaloca, nell'Ottocento inglese il cane da compagnia, il pet, si afferma anche nella borghesia, quindi al di fuori del circuito dei nobili.
La consuetudine aristocratica di ospitare cani, ma anche molte altre specie animali all'interno delle abitazioni, si diffuse in ambito borghese nel corso del XIX secolo e in Gran Bretagna soprattutto divenne parte del nuovo ideale della domesticità delle famiglie delle middle classes. Di fronte ai processi di urbanizzazione divenne l'animale da compagnia una sorta di surrogato della vita di campagna e del contatto con la natura. Fu elevato a simbolo della domesticità borghese, della nuova intimità, delle relazioni familiari. contribuì ad incrinare la tradizionale visione utilitaristica dell'animale e a diffondere una diversa percezione del rapporto con i non umani. Nel 1899 fu costruito a Parigi il primo cimitero per cani. Molte tombe hanno statue e fotografie sulle lapidi, nomi, iscrizioni e dediche.
Abbiamo visto che già nel Medioevo si allevavano e quindi si apprezzavano levrieri, bracchi, mastini, segugi, cioè alcune razze ben definite. Nell'Ottocento però questo processo conosce un'accelerazione, diventa più sistematico.
Nel corso dell'Ottocento e sempre a partire dall'Inghilterra cominciarono a svilupparsi tutte le attività riguardanti la registrazione e la selezione delle razze canine. I primi registri pedigree furono prodotti alla fine del Settecento. Nel 1859 si tenne a Newcastle la prima mostra canina. Nel 1873 nacque il Kennel Club per fissare i codici di regolamento e i pedigree ufficiali delle razze. Allevamenti, circoli, esposizioni e testi specializzati misero in moto una vera e propria industria assai redditizia e le esposizioni canine erano manifestazioni di grande spettacolarità e successo.
Giulia Guazzalocca, dunque, come lei ha appena accennato, tra 800 e 900 la cura del cane genera un'economia, un'industria.
Sì. Nacque allora anche il business del pet food, un settore oggi floridissimo in continua espansione. Le potenzialità di questo settore le intuì per primo James Pratt, un imprenditore di Cincinnati che nel 1860 cominciò a produrre a Londra biscotti per cani che erano fatti di grano, verdure, barbabietole e sangue animale. L'azienda ottenne il patronato della regina Vittoria e il successo fu tale che negli anni 70 cominciò la produzione negli Stati Uniti. Pratt era molto abile nel marketing, fu il primo a erigere a Londra un manifesto pubblicitario della sua fabbrica, creava slogan accattivanti e faceva inserzioni sui quotidiani e sulle riviste specializzate degli allevatori. Nel 1908 un'azienda americana creò i primi biscotti a forma di osso. E all'inizio degli anni 20 del Novecento un'azienda dell'Illinois confezionò il primo cibo in scatola per cani e nel 1930 prese a sponsorizzare il programma radiofonico di grande successo Rin Tin Tin. Negli anni fra le due guerre quindi il pet food faceva ormai parte della spesa settimanale delle classi medio-alte inglesi e statunitensi.
Quando abbiamo cominciato a guardare in modo diverso, con un nuovo interesse, con una nuova considerazione, agli incroci, i cosiddetti bastardi?
I cani randagi e meticci non hanno mai avuto la considerazione, il prestigio ovviamente dei cani di razza, però cominciarono nell'Ottocento ad essere celebrati dagli artisti bohemien come la quintessenza della vita anticonvenzionale ed entrarono quindi nella letteratura di protesta otto-novecentesca per rappresentare l'oppressione sociale e razziale, per denunciare quindi le ingiustizie sociali, ma rappresentavano anche il possibile riscatto degli emarginati. Una curiosità, George Washington fu il primo presidente americano e anche il primo ad introdurre il pet presidenziale alla Casa Bianca. Bene, il presidente John Adams pare sia stato il primo ad ospitare alla Casa Bianca un cane meticcio, che pare avesse chiamato Satana.
Monica Rusconi, il Museo della Civiltà Contadina di Stabio dedica una mostra al rapporto tra uomo e cane, vita da cani tra necessità e assurdità. Lei è la curatrice, come l'ha immaginata questa mostra?
La mostra è nata proprio dall'espressione vita da cani, che è tra le espressioni che hanno radicalmente cambiato il proprio significato nel corso degli ultimi decenni. Il titolo di fatto è una sintesi del percorso espositivo che proponiamo, del vero e proprio viaggio consacrato alla scoperta non solo del cane e delle sue caratteristiche, ma anche dei mutamenti sociali che lo hanno visto protagonista, direi indiscusso, del processo di umanizzazione che ha interessato alcuni animali. Sapere che è possibile acquistare il colluttorio per cani, a mio parere, da pensare, è il sintomo purtroppo chiarissimo che il cane oggi è oggetto effetto di un'eccessiva e direi sintomatica umanizzazione. È per questo che la mostra Vita da cani è accompagnata dal sottotitolo Tra necessità e assurdità. Un sottotitolo che racchiude sì il confronto, ma anche l'invito alla riflessione. Possiamo dire che il fil rouge della mostra temporanea è proprio questo, mettere in discussione alcune assurdità rese accettabili dal nostro tempo, dalla società dei consumi, riscoprendo anche il nostro passato che era radicato nelle necessità e che su queste modellava anche il rapporto con gli animali. Credo, e sembrerà estremamente banale, che la cosa più importante da sapere e ricordare sul cane è che è un cane. Tutta la mostra in fondo è un modo per ricordarlo. L'allestimento invita a sperimentare i sensi del cane, che sono messi a confronto con quelli dell'uomo, e questo confronto permette di scoprire come il cane percepisce il mondo e quindi capire le sue reali necessità.
Nella civiltà contadina, alla quale il vostro museo è dedicato, il cane era uno strumento da lavoro oppure faceva la guardia. Il suo significato è molto cambiato. Nell'allestimento voi mostrate una pesante bardatura da lavoro vicino a una carrozzina per cane. Cosa volete dire?
Il passeggino per cani, che tra l'altro è provvisto di ogni gadget, e dall'altra parte il cane che traina un vecchio carretto, è il contrasto che abbiamo creato per evidenziare, con qualche necessaria forzatura, come è cambiato appunto il rapporto coi cani. Il netto contrasto non è fine a se stesso, cioè contrapporre due epoche storiche, se vogliamo, ma è rafforzato, e qui sta l'interessante, dalla domanda scritta sul muro a caratteri cubitali: quale vita da cani? Anche qui l'invito è quindi alla riflessione e ci aspettiamo che da questa domanda nasca un vero e proprio dialogo coi visitatori, uno scambio di opinioni e anche di visioni e di arrivare alla chiusura della mostra magari con una risposta.
A stabio tra storia e memoria qualcuno ancora racconta dei cani spalloni. Di cosa si tratta?
Una delle immagini che abbiamo scelto per ricordare alcune delle funzioni del cane nel passato è proprio quella del cane contrabbandiere, il cane d'Ashfrouz. Un'immagine che è stata storia del nostro territorio, data la vicinanza col confine di Stato, di cui appunto si sentono ancora aneddoti. Si tratta di cani che venivano impiegati per trasportare illegalmente merci dalla Svizzera verso l'Italia, prima della posa delle reti di confine. Siamo quindi alla fine dell'Ottocento. Si faceva indossare ai cani una bastina, una sorta di salvagente posizionato all'altezza dell'addome, dentro la quale venivano sistemati le merci, che potevano raggiungere un peso anche di 10 kg. Perché il trasporto funzionasse era naturalmente necessaria una preparazione dei cani. Innanzitutto venivano addestrati a riconoscere le guardie di confine italiane a suon di bastonate e poi venivano tenuti a digiuno sul suolo elvetico. In Italia questi cani erano invece accuditi amorevolmente e nutriti abbondantemente e quindi, come facile intuire, dopo questo addestramento i cani avevano un solo obiettivo: raggiungere l'Italia evitando le guardie.
In questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, siamo partiti dal celebre libro di Conrad Lorenz, E l'uomo incontrò il cane, a Delphi. Abbiamo accennato anche alle tesi di Pat Shipman in Invasori, come gli umani e i loro cani hanno portato i Neanderthal all'estinzione. Carocci, editore. Susan McHugh ha scritto una storia sociale dei cani per Bollati Boringhieri. Simile il punto di vista di Marco Iuffrida, Il cane, una storia sociale dall'antichità al Medioevo, Odoia. Per comprendere il punto d'arrivo di questo lungo percorso storico, vi consigliamo Guido Guerzoni, Pets, come gli animali domestici hanno invaso le nostre case e i nostri cuori, Feltrinelli. Infine, in Alfa, un'amicizia forte come la vita, il regista Albert Hughes ha raccontato una storia di sopravvivenza ambientata 20.000 anni fa, durante l'ultima era glaciale. Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne lotta per ritrovare la strada di casa. Un insospettabile amico, un lupo, gli farà compagnia in questa avventura.
Mio padre mi ha sempre detto: la sopravvivenza non è mai certa. E quando non hai più nessuno da seguire, devi diventare un capo.